dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Notizie di tecnologia, lifestyle, digitale.
Questo è Digitalia.
Settimana del 29 aprile 2024, Internet, cultura e progresso, il Papa parla di intelligenza artificiale al G7, bannate quel maledetto drone, ma anche privacy, fe diverso, Game Boy, questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle mie studio di Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
E pronti via, buongiorno a tutti, bentornati cari digitaliani all'ascolto della vostra trasmissione di riferimento, una parola ogni tanto dico con la vostra trasmissione, beh se siete digitaliani, digitale è la vostra trasmissione di riferimento, ci sta? E buonasera anche ai miei colleghi Francesco Facconi e il professor Massimo De Santo.
Buonasera.
Ciao Marco.
Presente.
Ciao Marco. Come fai? Ribolle ancora sangue?
Ribolle.
Max è reduce da una
la ribolla gialla
da un'assemblea di condominio di quelle belle, di quelle per il motivo per cui vai all'assemblea di condominio. L'assemblea di condominio sono di due tipi: quella dove ti addormenti di brutto
e quella adrenalica,
e quella dove ti picchi selvaggiamente.
Quella dove ti addormenti, ti svegli e stai ancora parlando del detersivo per pulire le scale perché era il momento in cui ti sei addormentato tre ore prima. Non questo invece mi sa che è dell'altro tipo.
Quelle
fantoziane.
Riunione di condominio del terzo tipo. Cominciamo con i follow up. Abbiamo
come
il nostro
figli,
Fabrizio Urbino. Sì, come i podcast quelli seri. Il nostro Fabrizio Bianchi. Sono io ogni tanto io quei cognomi. Fabrizio lo sa che ogni tanto lo confondo con Fabrizio Urbino, invece è Fabrizio Bianchi, nostro collega, anzi nostro commilitone, ha combattuto con noi a Vertas durante la pandemia. E quante ne abbiamo passate insieme. E siccome lui è un esperto di privacy, GDPR, ha tutte le certificazioni della terra in materia di GDPR, ci racconta qualche cosa sulla questione dei banner, dei cookie banner famosi di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, chiedendo peraltro lumi agli esperti, e Fabrizio giustamente è intervenuto.
Risposta alla domanda se i cookie siano un male necessario sotto le direttive e regolamentazioni europee, in breve no. Risposta un po' più lunga, i cookie banner sono praticamente il risultato di un'immensa attività di lobbying da parte dell'industria tech iniziata già dal 2009. E abbiamo anche il nome del maggior responsabile della loro applicazione sommaria, un certo Robert Madeleine, britannico, chiamato a mediare delle tavole rotonde dopo che nel 2009 era stato adottato un pacchetto di riforme che conteneva una formula che diceva: ove possibile, il consenso al processamento dei dati può essere dato tramite impostazioni del browser o di un altro software. E infatti avevamo niente poco di meno che Microsoft che aveva messo dentro Edge le tracking protection list, che erano tipo le liste degli ad blocker, e disse che le voleva attivare di default, con conseguente insurrezione di vari media outlet, uno su tutti Yahoo. Già Do Not Track non piaceva come soluzione perché si basa sulla buona fede, e infatti la maggior parte dei publisher nel tempo se n'è fregata. Praticamente questo Robert Madeleine ha mandato avanti queste discussioni ordinate dalla Commissione europea in modo così corrotto che la società civile è stata praticamente zittita. Il settore ad tech ha spinto per i cookie banner in maniera atroce, arrivando di fatto poi a negare il principio di privacy di by design e by default. Infatti a me nessun browser mi ha mai chiesto se si può utilizzare come meccanismo di tracciamento il cookie di terze parti. Quelli sono attivati, punto e basta. Dopodiché resta il cookie banner. Quindi quando volete buttare giù qualcuno perché avete davanti l'ennesimo cookie banner, per una volta possiamo lasciare stare angeli e santi, e ricordate invece Robert Madeleine e conseguentemente
possiamo smadonnare Robert Madeleine.
Robert Madeleine è la sua, è la di lui mamma, come dice Fabrizio giustamente. Grazie. Grazie a Fabrizio per questa chicca. A noi ci piace ricevere un po' di materiale.
Ci piace
soprattutto sentire parlare gente che ne sa qualche cosa sugli argomenti trattati, che è una cosa utile.
Ci hanno anche segnalato... Come nei podcast serie della seconda volta che lo diciamo.
Esattamente. E ci hanno mandato anche un link che vi mettiamo nella nota della puntata sui famosi guanti per dita, che servono per quello che pensavamo, per isolare le dita principalmente da contatti elettrici quando si lavora su PCB e cose del genere, quando si assemblano telefonini, componenti elettrici, roba del genere.
Per le scossette che spesso diamo, no? Quando...
Sì.
Sentiamo a volte anche noi nei giorni umidi.
Ma lasciando la mano libera, in modo da una parte da traspirare bene e dall'altra lasciare la manualità più inalterata, possibile.
Io vedendo la foto l'altro giorno pensavo che lasciassero fuori un dito per poter controllare il telefonino, così hai tutte le tue cose intanto chatti col mignolo. Secondo me...
No, però sono tutte coperte le dita, però insomma è un po' inquietante questi finger gloves.
Vabbè, sono fatti così. Abbiamo un po' di roba smart. Qualcuno che ha iniziato a ricevere il Rabbit R1 e non dico proprio a recensirlo, ma a dare le prime impressioni, dicono certamente è più divertente e più accessibile del AI Pin di Humane, che se vi ricordate è anche più carino e fighino. E speriamo, noi siamo ancora in attesa, siamo nel secondo, nel terzo.
Tu l'hai ordinato?
Sì, sono nel te l'ho ordinato in diretta per colpa
l'abbiamo fregato io e Michele.
Francesco, no? E Michele.
Dai, non avrai mai il coraggio.
Mi hanno indotto, esatto, mi hanno tentato come la serpe, sai, sull'albero.
Vabbè, ma dai, è bello provare questi oggetti nuovi, dai.
E sono nel terzo bacio, come si dice in italiano? Batch. Terzo bacello, il terzo
turno, terzo gruppo, terza serie,
terzo bacio, va bene.
Terzo bacio, secondo me il terzo bacio terzo ci sta bacio. Assolutamente. E la cosa bella è che tutte le recensioni che avevamo visto nelle scorse due settimane erano sulle AI Pin e lo massacravano proprio in una maniera. Quindi quelli che hanno ricevuto il Rabbit R1, perché quasi tutti sono gli stessi che avevano visto anche le AI Pin, ha detto, beh, questo è molto meglio, quindi avevano settato il livello basso per poi dire, ok, arriviamo un po' più. Bene, però comunque sembra effettivamente che, a differenza delle AI Pin che non ha schermo, se ce l'hai è quello che ti proietta malamente sulla mano, questo invece avendo uno schermo dà più sensazione sia di velocità, grazie alle risposte che dà subito
che poi
sullo schermo.
La cosa dello schermo proiettato sulla mano, se ci pensi bene, che senso ha? Cioè, questi dispositivi dovrebbero essere, vedi, sono utili nel momento in cui non puoi usare il telefonino perché hai le mani occupate.
È quello che stavo dicendo, ma se uso il telefonino a che mi serve? Niente.
Esatto, esattamente. Invece il Rabbit ha delle cose diverse, anche lui, c'ha il suo schermo per le interazioni a schermo che servono a me. Leggo già di intanto dice costa un terzo e non è male, costa un terzo.
Questo è sempre un argomento molto convincente.
Esatto, non diventa caldo come il fosforo bianco.
Che è una cosa che è appiccicata al corpo come le AI Pin, effettivamente non è piacevole. O meglio, in questi giorni che è tornato il freddino forse sarebbe stato anche utile.
Qui oggi c'era Scirocco, c'era 28 gradi.
Oggi si è alzata la temperatura. Non si capisce
Si era alzata anche a Milano, ma nei giorni scorsi... Sì. Come da regolamento, appena si spengono i caloriferi, crolla la temperatura. Sempre così.
Sono le mezze stagioni. Vogliamo parlare di mezze stagioni anche sul digitale?
È la legge di Murphy.
È la natura. Le mezze stagioni non sono mai esistite. È la nostra mente. Fa da equalizzatore. No? Alla fine, quando è passato l'autunno, la primavera, no? A distanza di tempo dalla mezza stagione,
dice
adesso fa freddo. Nella mezza stagione si stava tiepido, mica caldo come durante l'estate. Invece la mezza stagione non fa tiepido, fa caldissimo e freddissimo a ripetizione continuamente.
Ce ne siamo accorti.
A volte anche nel giro di poche ore.
È come quando hai la testa in forno, il piede nel frigorifero.
Allora siamo
nel
pieno della mezza stagione, esatto. Che quest'anno veramente è andata così.
La mezza stagione è così, non c'è niente da fare. Il teporino medio, eccetera, non è mai esistito. Siamo sulla terra per soffrire, c'è scritto su tutti i testi sacri, soffrite, state zitti.
Servizio meteo è offerto da Digitale.
Apple, a quanto pare, dicono le voci, taglia la produzione di Vision Pro per la bassa domanda. Ora, non ho mai visto un prodotto di Apple di cui dopo un mese qualche giornalista non dicesse Apple che ha tagliato la produzione eccetera, anche quelli che hanno fatto gli iPhone che hanno venduto, no, 1,5 miliardi di cose, anche quelli dopo un mese detto sì però hanno tagliato le stime,
però sul Vision Pro forse ci possiamo credere,
però esatto, sul Vision Pro è la prima volta che ci viene il dubbio che può darsi, sì, perché no,
perché insomma
anche se in realtà sono partiti già bassi, perché comunque dicevano non riusciamo a produrne perché il fornitore degli schermi, chi è, Sony se non sbaglio, Sony non riesce a darci più di tot schermi, per cui partiamo piano piano, non vi accalcate, non fate la coda per favore, non spingetevi, no, che ce n'è per pochi,
non venite nei negozi negli Apple Store a fare la coda fuori, perché insomma è imbarazzante, sono passati quei tempi.
Invece Francesco subisce la fascinazione della seconda generazione di smart glasses di Ray-Ban. Ci ha messo
mi sono piaciuti, sono veramente come scrivono.
Ma è come il Rabbit, che dopo AI Pin qualsiasi cosa sembra figa, e dopo Vision okay. Pro con questi affari sulla faccia esatto. eccetera, qualsiasi occhiale.
Oh, questi allora, almeno sono carini questi occhiali.
Intanto la cosa interessante è che la prima versione era stata massacrata anche lì, la privacy, le telecamere sugli occhiali che ci filmeranno, qui ormai siamo andati per assodati. Tutto questo è uscito qua. Dalla discussione, è bello avere una telecamera sempre accesa, anzi anche un microfono che ci ascolta, perché poi di fatto questi occhiali hanno
i
Meta, perché ci mancava solo quello. Adesso quante parole non possiamo più dire in podcast, perché sennò attiviamo assistenti vocali. Però sì, sono usciti, sono... E quello che dicevi prima, Franco, dello schermino dell'AI Pin che viene proiettato sulla mano, no? E il Rabbit che ha lo schermino. Questi non hanno schermo, ha solo interazione vocale. Cioè, pur essendo occhiali, uno pensa chissà avranno qualche cosa. Niente, semplicemente tu puoi...
Però c'è un po' la lucina dentro.
Non c'è un LED che avvisa quando stai registrando il video.
C'è una lucina che
però
ti fa
non...
vedere, stai facendo le foto, queste
tutto
cose.
Il resto viene fatto tramite voce, quindi tu puoi guardare, non so, un oggetto e dire che cosa sto guardando ora, o fargli domande di qualsiasi tipo, anche usando appunto l'interazione sonora dei suoi 5 microfoni.
Quindi è come
ambientali.
Avere ChatGPT nell'orecchio.
Sì.
Esattamente. Fra l'altro curioso anche
però un
che
chat GPT che guarda pure, quindi non solo che gli dici le cose, ma anche che puoi analizzarle.
Però ci
le
piglia
immagini.
Poco perché le lenti non hanno lo zoom.
Le lenti devi sapere dove stanno guardando.
Non
intanto,
hanno lo zoom.
Gli occhi
mi chiedo che succede con le progressive.
Quelle te le mettono.
Le lenti non sono elettroniche, nel senso che le lenti sono lenti normali, sono dei classici.
E quindi
Ray-Ban.
Poi tu quando guardi a diversi
non
livelli.
Vedi.
Come non vedi?
Non te li confondi.
No, non vedi, scusami, non vedi nel senso che tu vedi normale, è una lente normale, non è una lente
elettronica. Sì, ho capito, dico, ma poi cosa, come fai a sapere cosa stai inquadrando?
Tutto, perché diceva Franco,
tutto perché ha un angolo largo, e non ha zoom, però questo inficia, leggevo dalle recensioni, il riconoscimento da parte dell'AI, perché non avendo un'inquadratura ad angolo ampio, dimmi cosa sto guardando e stai guardando tutto contemporaneamente.
Quello era la mia domanda,
un po' quando facevi il gioco in macchina, cosa vedo fuori dalla finestra, non so, un albero, una campagna,
così.
Una cosa è che sto guardando in basso, sto leggendo, ma tutta la mia schermata, no, vedo comunque se dovevo. Se prendo tutto, prendo fino a sopra al top dello schermo del video.
Infatti adesso è abilitata nella versione attualmente uscita una serie di riconoscimenti di cose molto specifiche, diciamo particolari.
Un gatto.
Letture, esatto, anche razze di cani, esatto. Dovrebbe venire fondamentale sapere la razza di...
Beh sì, perché tu
cos'è quello? È uno schnauzer?
Major non ho letto la pubblicità. Dice, prima di comprare un cucciolo, vuoi sapere di che razza?
Cioè, prima di accarezzare un cucciolo, cioè perché dici, se uno schnauzer non lo accarezzo, perché se lo vedi invece con la bava alla bocca che ti sta cercando di mordere la mano,
no? È come tipo l'ispettore Clouseau, no? Scusi, morde il suo cane? No, lo accarezza. Ha detto che il suo cane non mordeva, ma quello non è il mio cane.
Esatto, quindi l'impostazione invece per riconoscere i panorami, il landmark, quello invece verrà aggiunta dopo proprio per questo motivo di cui parlava Franco.
Però questi articoli che hai messo sono tutti, diciamo, positivi.
Li hanno pagati bene.
Infatti c'erano in particolare sti tre che
a noi non ci paga nessuno, parliamo male di tutti. Così
se ce li mandano, a me piacciono i Ray-Ban, devo dire. Poi
li devi pagare 300 sacchi fuori 300, no? 300 euro?
400.
Ah, 400.
C'è un modello base 329, base. Però insomma è base, e poi c'è un modello un po' più di
punta. E cosa c'ha di meno?
Ah, non lo so, non lo penso da un punto di vista proprio estetico.
È quello totalmente trasparente. Quello che fai è solo il gesto di metterti gli occhiali e basta, però...
In realtà non ce li hai.
Non è vero, dai. Air Glasses,
gli occhiali di occhiali dell'amico immaginario.
Sono quelli per suonare da Air Guitar, no?
Senza tutti questi accessori tecnologici di Ray-Ban, no? Ci stanno vari range di costo. Per cui appunto...
Vedi, è così, come la Air Guitar, no? I pazienti nel manicomio schizofrenici non hanno bisogno degli smart glasses perché la vocina nell'orecchio ce l'hanno già di default. Che gliene frega. E noi vogliamo la vocina di default, dopo secoli e secoli di tentativi di cura della schizofrenia diventeremo tutti schizofrenici a pagamento, 400 sacchi per diventare schizofrenico e avere un'intelligenza artificiale, intelligenza si fa per dire, allenata da chissà chi con
con i bias che è più
assolutamente sì, nell'orecchio 24 ore su 24, fantastico. Per fortuna le batterie durano 2 ore, leggevo da qualche parte.
Vabbè.
La salvezza, le batterie ci scariche, ci salveranno.
Poi con un po' di hacking uno ti può far ripetere le frasi magiche tipo Facconi e il demonio, dopo 2 ore tutti coi forconi a inseguire Facconi.
Certo. A proposito di ste robe smart e del Rabbit R1, Francesco, mi avevi messo un link a questo Rabbit Scam, che però poi non ha mai funzionato il link, per cui io me lo sono perso.
Non cos'è, sai cos'è.
Cos'è questa cosa del Rabbit Scam?
Allora, è uscito più o meno una settimana fa il leak, perché ormai se non esce il leak del codice sorgente dell'ultimo prodotto lanciato non ci si può fidare. Quindi fondamentalmente questo utente Rabbit Scam, che lascia presagire effettivamente i contenuti su GitHub, ha rilasciato la parte 1 del codice sorgente del prodotto, dicendo fondamentalmente che secondo lui e secondo l'analisi che era fattibile e anche da altre persone all'interno del codice, tutto il sistema era nient'altro che uno scam, cioè il Rabbit non è niente di quello che pubblicizzano, se non
è tutto finto.
Praticamente un accesso in VNC, quindi in copia dello schermo a un virtual machine, a un computer remoto, che effettivamente è in grado di gestire solo 3-4 servizi, Spotify, Midjourney, DoorDash e Uber Eats, quindi tutto il meccanismo ipotizzato in fase di marketing del sa imparare come gestire qualsiasi cosa, eccetera.
Beh, che impari lui e impari il server, non è che cambi molto.
Esattamente, per cui il codice sorgente pubblicato, perlomeno il README, perché poi il codice sorgente era disponibile su Mega NZ, quindi bisognava fare un po' una serie di passaggi per riuscire a recuperarlo, dava...
sono stati quelli di Humane e IP.
Sicuro.
Esatto. In più era part one, quindi stavamo aspettando ansiosi part two.
Ma di sicuro, no?
L'ansia può non... Ve lo dico, l'ansia non serve, perché la part 1 non arriverà mai, perché per l'appunto è stato cancellato tutto sia l'utente che il contenuto da GitHub, in parte perché è uscito un post su X da parte di Peiyuan Liao, che è il CTO dell'azienda, che racconta un po' di cose, fra cui dice: quello che avete visto voi non è il codice sorgente dei sistemi di language model, i sistemi large automation model del codice sorgente, ma è una parte del sistema che controlla lo schermino, quindi c'ha un suo un suo limite. In più altri personaggi che hanno verificato il codice effettivamente hanno detto: ma vedendo quello che c'è si capisce intanto come sono riusciti a uscire, cioè hanno utilizzato un tool che si chiama CDK, per i più interessati, che è un tool di penetration testing che ha praticamente è riuscito a entrare all'interno del browser, scaricare il codice del browser, niente di così interessante essendo un'interfaccia, e anche lui dice: non arriverà mai una parte 2, perché ci abbiamo provato anche noi, non ci si esce da lì, e quindi insomma è stato uno scam. Però per qualche giorno i vari siti di informazione riportavano: l'R1 è uno scam. Questo è uscito veramente in parallelo
al lancio,
al lancio, ai primi reviewer, quindi insomma c'era un po' di timore, potrebbe essere veramente Humane AI che ha cercato di
un sabotaggio.
Non sapremo mai, il fatto sta che insomma
lo sapremo, perché poi se fosse vero prima o poi viene fuori.
Lo ricordiamo per chi non avesse seguito nelle puntate passate, la particolarità dei Rabbit R1 è che è un dispositivo che non ha delle app, ma impara a usare le web app per te, per cui ha questi algoritmi a machine learning che dovrebbero imparare a usare i vari sistemi, e piano piano la ditta Rabbit ha promesso, ha fatto vedere già alcuni passaggi, alcuni sistemi su cui è già allenato, addestrato, e ha promesso via via di allargare altri. Immaginatevi, voi volete prenotare l'albergo per le vacanze, non andate sul sito di Booking, non aprite l'app di Booking, ma dite a Rabbit: Rabbit, cercami un albergo in riva al mare a, che ne so, Porto Cervo, il 20, dal 20 al 30 di giugno, e lui
semplicemente prende tutti i soldi dalla carta di credito
e te li svuota automaticamente. No, apre, lui apre in una sessione che tu non puoi vedere la pagina di Booking, che è addestrato a sapere usare, imposta la ricerca e dopodiché ti legge le risposte, sa classificarle e dice: guarda, ho tre fasce di prezzo, vuoi spendere attorno ai 1000 euro, attorno ai 500 e attorno ai 200? E dici 500, e lui ti dice: guarda, c'è questo che ha queste medie recensioni e si chiama così, questo che ha queste medie recensioni. Dopodiché puoi dirgli di fare la prenotazione, oppure immagino puoi dire quello che hai selezionato di fartelo comparire, di mandarti un link o qualcosa del genere, e poi aprirtelo sul telefono, sul computer, andare avanti così. E questo permetterebbe, se la promessa è vera, che riescono a fare dei sistemi così, che vengono addestrati con facilità sui vari siti, a costruire un sistema che riesce ad avere un grande numero di interazioni, perché poi no, la possibilità di: vuoi noleggiare la macchina? Lui va sul sito di Europe Car, di Hertz, quello che è. Vuoi prenotare l'aereo? Va sul sito di Ryanair, di EasyJet, di eDreams o di quello che vuoi.
Prevede un'epidemia di suicidi di agenti di viaggio.
Vabbè, quelli si sono già riciclati tutti, dai. Credo che sia... Qual è l'ultima volta che siete andati in un'agenzia di viaggi?
No, e io la uso per lavoro, perché è comodo rispetto
a... Vabbè, ma perché tu devi farti pagare gli viaggi dallo Stato italiano, dalle nostre tasse.
Perlomeno.
Ma se viaggi da privato, va bene che tu non viaggi.
Se viaggio da privato, siccome ormai ho un rapporto così buono con l'agente di viaggio, con l'agenzia, la chiamo lui lo stesso.
Sei proprio boomer.
Questo non c'è dubbio. Ma proprio letteralmente, esatto. Che sono un boomer proprio letterale, nato nel 1960.
Francesco,
comunque,
sei...
insomma, ti hanno convinto a comprare sto coso con questa promessa.
Io l'ho comprato per voi. Mi sono sacrificato per voi, per Digitali e per i digitaliani, lo sapete.
Senti,
benissimo.
Se mi compri un paio di Ray-Ban, mi sacrifico io, perché volevo vedere come funziona.
Sono fuori budget, penso che devi passare attraverso la tua agente immobiliare, agente di viaggio.
Agente di viaggio, ok. Vabbè.
Gli dici che c'è bisogno per orientarti in aeroporti. Sì, assolutamente.
No, vabbè, sai, è interessante. Interessante.
Abbiamo un paio di loschi figuri da ringraziare, che sono: uno è Ivan, mai banale, ci scrive: vi ascolto da quando il Bitcoin valeva zero, che mi pento di non aver preso, podcast che consiglio perché mai banale, grazie, 5 stelle.
Grazie Ivan.
Voilà, grazie.
Come ti capisco,
mi
Ivan.
Mi pento pure io, Ivan, mannaggia.
E io nel frattempo li ho comprati, li ho venduti, l'ho ricomprati, me li hanno rubati, sono finito in mezzo al crack di Mt. Gox, mi hanno mandato 250 euro per ora. Come dire, prenditi la caramellina che campa cavallo. Li ho ricomprati, sono saliti, li ho venduti, ci ho comprato anche mezza casa.
Vabbè, insomma, lei...
l'ho cavalcata l'onda dei bitcoin.
Io, siccome quando sono usciti i bitcoin tenevo ancora i 5 figli a carico, non tenevo neanche gli occhi per piangere.
Io te l'ho detto, vendi un figlio e compra il bitcoin.
Ci ho provato, non si è preso nessuno.
Se la prima pizza in bitcoin è costata tipo 150 bitcoin, che oggi varrebbero come il debito pubblico italiano, pensa che cosa ti davano per un figlio o una figlia addirittura. Quanti bitcoin potevano darti ai tempi per una figiglia? 1000, 10.000.
La mia figlia per un bitcoin.
La mia figlia per bitcoin. E perché no? Facconi allunga la lista dei titoli che oggi, oggi c'è da divertirci.
Sono già lì.
Altra recensione, Graal GR4L, immagino Graal 5 stelle, notizie di tecnologia dal digitale. Non ricordo più da quanti anni ascolto ogni settimana questo podcast e ogni puntata non posso che pensare. Questo è un argomento molto interessante. Scusate che...
Ci vuole la citazione originale.
Dov'è finito? È finito. È qua.
Potremmo rifarla live.
Molto interessante.
Ecco.
Ma ci piace. Mi sono venuto un po' rauco in questa... Vabbè.
Sì.
Era molto caldo e serale.
Non ti preoccupare.
Ciao, belle gioie. Ok. Qui è più squillante.
Sì, più squillante sulle belle gioie. Qualche articolo futuribile di qualche articolo che prova a indovinare il nostro futuro e a capire cosa succederà. Sempre molto, devo dire, molto ottimiste questo materiale.
sono un po' sul cupo andante.
Dal New York Times si intitola Is the Internet the Enemy of Progress? Cioè, ma Internet è il nemico del progresso?
Veramente molto, molto bella come lettura, che consiglio di fare. È uno di quegli articoli lunghetti, come dicevamo, no?
Ma neanche tanto, dai, rispetto all'Atlantica,
abbiamo visto molto il, di peggio di
No, infatti. L'idea è che il progresso, quindi l'innovazione, avvenga in gruppetti piccoli, no? Quando si è in due, tre persone si riesce a costruire un qualcosa che sia veramente innovativo, un'idea.
Si parla di evoluzione umana, esatto. Si parla di genere umano e di cultura.
Esattamente, già quando si è in una decina rischia di essere più bloccati. L'internet forse degli inizi era ancora un momento in cui ci potevano essere degli incontri in gruppi piccoli, di fatto, perché era piccolo internet stessa e quindi funzionava. Ora è talmente tanto grosso il tutto, le interazioni, i grafi sociali, eccetera, che questo qua, secondo l'autore dell'articolo, rischia di diventare proprio un freno stesso all'innovazione, cioè al progresso, alla capacità.
L'articolo in realtà vede due punti di vista. No?
Esatto, l'autore dell'articolo in realtà, questo Ross Duthat, prende spunto, l'articolo
da Mark Andreessen,
è il commento, Andreessen, sì, è il commento a questa citazione frequente che fa ultimamente Mark Andreessen. Mark Andreessen è uno dei più attivi venture capitalist della Silicon Valley, diventato ricco ai tempi di Netscape e poi ha messo lo zampino veramente dentro tutto, per dirla, no? Prima si parlava di comprare i bitcoin quando valevano zero, ecco, ha comprato un pezzo di Facebook quando Zuckerberg andava neanche al college, andava alle scuole medie, dice non si sa mai, ti dà 100 euro, sì. per dare un'idea di
dove no, è uno tosto assai.
Andreessen nell'ultimo periodo dato molto risalto a uno scritto di Michael Crichton, avete presente Jurassic
Giusto,
Park?
Giusto, Jurassic Park.
Del 1995. Nel 1995 Crichton diceva: occhio a questa internet, perché metterà fine al progresso umano. Perché? Dice, tutti i biologi, ma anche uno studente del terzo anno di biologia che ha fatto genetica, che ha studiato un minimo l'evoluzione delle specie, il darwinismo, eccetera, sa che l'evoluzione è una forza molto attiva, molto potente, molto rapida in comunità piccole, isolate.
No,
si parla proprio di biologia, si va a studiare quando i genetisti, per studiare determinati caratteri, determinate cose, vanno a studiare le popolazioni di animali o di esseri umani che sono state isolate per un lungo periodo. Se poi queste popolazioni isolate sono state soggetta a delle forti pressioni selettive, allora tanto questo succede tanto più velocemente. E per la biologia è abbastanza ovvio, è matematico, no? Immaginate una popolazione piccola che abita in una zona piccola e in quella zona tutte le mele, di colpo i meli mutano e iniziano a sviluppare un veleno. Ebbene, la popolazione rischia di morire. Basta che due o uno di quella popolazione lì sviluppi una parte di genoma, no? Un figlio con un genoma adatto a essere immune da quella mela lì, e nel giro di due generazioni fondamentalmente tutta la popolazione è mutata, perché sono tutti morti tranne i figli di quel tizio lì, per fare per portarlo agli estremi. Se invece in una popolazione enorme, gigantesca, su un territorio gigantesco, eccetera, questa forza qui è molto meno dirompente, anzi è lenta, e la popolazione tende alla stagnazione. E quindi si fa il paragone con la mutazione o la stagnazione delle idee e della cultura. Ecco,
ecco,
questo,
però, da questo,
questo
va sulla direzione di dire la globalizzazione di fatto spegne ogni tipo di impulso all'innovazione, no? È quello che vuol dire, tutti finiscono dentro degli standard e quindi vanno nella direzione della stagnazione.
Sì, cerca di collegare queste pensate, l'idea di Crichton, eccetera, a cose che vediamo oggi, no? Il pensiero dominante, la stagnazione, un certo tipo, il dilagare, l'allargarsi a macchia sulla popolazione di posizioni, non dico proprio woke, ma che vanno verso certi concetti che sono molto comodi, che funzionano, che fanno presa, che sono... in un contesto di massa ci sono delle idee, delle nozioni, dei concetti, dei pensieri che sono... Che è antipatico disputare, che è antipatico contrariare, che è antipatico contraddire, ti metti quasi automaticamente dalla parte del torto. In una grossa popolazione omogenea, chi è contro è uno contro miliardi, mentre in una popolazione piccola, quello che è contro un'idea ha meno avversari. Ecco, questi possono essere i ganci, i temi. Io la vedo un po' stiracchiata, è possibile.
Vabbè, è un discorso secondo me che viene molto forzato e fa passare alcuni ragionamenti appunto sui rischi di quelle che può essere appunto il fatto di andare verso un conformismo della massa, fondamentalmente. Quindi l'equazione è: più è grande la massa, più è grande il conformismo.
Più è grande e interconnessa, questo è anche
però
il concetto.
C'è un altro punto di vista, no? L'altro punto di vista è che comunque invece uno strumento di globalizzazione come internet dà la possibilità, e questo pure tante volte è stato in qualche maniera messo in luce, dà anche la possibilità invece che vengano fuori che vengano comunicate delle esperienze che altrimenti resterebbero totalmente isolate, che non avrebbero voce di nessun tipo e così via. Quindi, ma secondo me, almeno questo c'è un equilibrio. Tra l'altro, c'è la cosa che ho trovato molto forzata nell'articolo è questo legame con la depopolazione, no? Con l'andare nella direzione di una addirittura decrescita globale.
Mi è piaciuto di meno, però c'è questa tendenza a voler oggi un
quella
certo
c'è tipo. Ma dipende dalla globalizzazione secondo te, cioè da questa interconnettività? No,
dipende da un miliardo di cose insieme e lo vedo molto molto tirato per i capelli fare collegare questo tipo di argomenti con la decrescita della popolazione, perché lì ci sono argomenti di cultura, ci sono argomenti di biologia, di medicina. Oggi un terzo delle coppie sono sterili in Occidente, anche volendo non riescono a fare figli, per cui cosa pesa di più? La cultura globalizzata, la comodità, l'egoismo delle classi abbienti, eccetera, oppure le microplastiche, l'ambiente inquinato da oramai 50 anni di farmaci anticoncezionali e robe del genere. Se vai in giro leggi tutto e il contrario di tutto. Sono argomenti talmente ampi e complessi che siamo nella teoria del caos, è quasi impossibile anche solo sperare di trovare una connessione con uno o più fattori. Sono cose
io in ogni caso,
però l'effetto c'è.
Con i miei 5 figli ho messo in atto, come dire, un chiaro piano.
Se ti vede Elon Musk ti bacia in bocca.
Conquista del mondo, esatto.
Una conquista del mondo, Ide Santo, insomma, chiaramente.
Eh sì, tu fai parte di quel come si chiamava, quella cricca, esatto, che diceva facciamo noi tanti figli così il mondo lo comandiamo noi. Ci mancherebbe. Però ci sono ambiti in cui invece questo tipo di discorso a me prende di più. Quello culturale, musicale, ad esempio, ne è... secondo me è una dimostrazione. In un mondo meno connesso era facile che in una parte del mondo quella etichetta che non era globale, era minoritaria, però aveva comunque un seguito, che fosse, che ne so, lo stato di New York oppure la città di Seattle o robe del genere,
l'amico DJ della radio che
riusciva a far partire magari un genere che diventava via via più grosso, e a un certo punto aveva una massa critica per conquistare anche il mainstream di tutto il mondo, no? Quando dominava il glam metal, le hair band, il rock di un certo tipo edonistico negli anni 80, a Seattle ha iniziato a girare Nirvana, grunge, robe del genere che erano esattamente l'opposto in termini di ispirazione, eccetera. però hanno avuto una massa critica, a un certo punto hanno boom, sollevato, tirato fuori il coperchio, sollevato il mondo e rigirato il mercato della musica completamente a testa in giù. Peraltro ai tempi nessuno si doleva, questi poveri rocker con la cera, con la lacca tra i capelli, tutti disoccupati per colpa di Kurt Cobain. Però oggi in un mondo ipermassificato dove quello che ascolta il ragazzino di Seattle e quello che ascolta il ragazzino di Roma è deciso esattamente dagli stessi algoritmi della stessa azienda, eccetera, è molto più difficile. Esistono le come Michele sostiene sempre, se uno è educato e ha voglia trova una ricchissima, anzi più ricca di prima, produzione alternativa anche di qualità, eccetera, ma non arriva mai ad avere la massa critica. Sì, soprattutto rimane fringe, non arriva mai ad avere la massa critica di ribaltare il mondo, cioè che è quello che ha vissuto invece il mercato della musica per una settantina d'anni buoni. Per carità, bene così, male così, non lo sappiamo, ognuno la vede dal suo punto di vista. Oggi, chi è adolescente oggi adora la musica di oggi ed è contento che non cambi mai e che continui, che non nascano particolari novità. E poi magari ci sbagliamo e tra 10 anni viene fuori il post-grunge e chitarre elettriche accordate male, ragazzi, con la camicia di flanella,
no,
ma
no,
con gli occhiali
Ableton Live accordato male per far mandare i campioni.
Esatto, perché no? E occhiali Ray-Ban Smart e ci sarà il Kurt Cobain del futuro e la musica di
speriamo proprio
e la musica di oggi mainstream, però
sarà dei Matusa.
Però,
speriamo di vederlo.
Però sì. Nessuno ovviamente augura a Taylor Swift di finire sul marciapiede e robe del genere. Però,
mi sa che ce ne vorrebbe un po'.
Ci vorrebbe un marciapiede molto lungo.
Sì,
un marciapiede,
sì,
molto,
insomma,
rinforzato,
sistemata per benino.
Per la cassaforte della buona Taylor Swift. Il pontefice chiederà ai governi regole comuni per mettere un freno alla tecnodittatura. Sei tu il nostro corrispondente dal Vaticano.
Sì, va bene, dai, come al solito è
vaticanista.
Il fatto è che su invito della nostra Presidente del Consiglio, che presiede, no, il G7 che si terrà tra poco in Puglia, ci sarà un intervento del Papa che dichiaratamente sarà un intervento che in realtà riprende un intervento che il Papa ha fatto già a gennaio nel discorso di apertura dell'anno, no? Che il Pontefice fa sempre il primo gennaio, che riprende questa tematica dell'intelligenza artificiale che viene riconosciuta come una tecnologia dirompente e per cui, come al solito in questo caso, la voce del Papa va nella direzione di dire ok, bisogna che gli diamo una regola.
Bisogna
questo
fare
è,
i bravi,
questo,
va bene.
Questo è il fatto.
Solito padre Benanti, l'algoritica e roba del genere.
Poi come al solito i media la stanno ovviamente un pochino spettacolarizzando perché evidentemente un intervento di una figura della caratura del Papa su questa
io non
tematica.
Non ho mai partecipato al G7, mi sembra.
No, è la prima volta in assoluto da quello che leggevo, sì. Però poi i contenuti ovviamente non sono noti finché non parlerà.
Però sappiamo già le trattative, già chi ha firmato, no, ne aveva già parlato ai suoi 3 giorni fa dopo aver ricevuto in udienza Chuck Robbins, CEO di Cisco. Aveva appena firmato il documento Rome Call for AI Ethics, nato su iniziativa della Santa Sede per promuovere un approccio etico all'intelligenza artificiale, la cosiddetta algoretica. Un lungo percorso promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita, iniziato al 28 febbraio con le firme di Microsoft e IBM, della FAO.
Sta leggendolo come l'Istituto Luce.
E della mi piacerebbe sapere come l'Istituto Luce, mi eserciterò. E la ministra italiana per l'innovazione tecnologica, Paola Pisano, durante il secondo governo Conte. Nel frattempo, ferma che arrivo al bello, il testo è stato firmato anche da rappresentanti delle altre religioni abramitiche, il Gran Rabbinato di Israele per l'ebramismo e il Forum per la Pace di Abu Dhabi per l'Islam, mentre a luglio si aggiungeranno in Giappone le religioni orientali. Dunque, questo è successo
che ci manca?
Nel 2020, tra il 2022 e oggi, e l'hanno firmato anche il Gran Rabbinato per Israele per l'ebraismo, che cosa hanno fatto in questi anni con l'intelligenza artificiale? Ah sì, selezionavano dove andare a bombardare i loro nemici quando tornavano a casa dalle famiglie alla sera per essere più efficaci possibile. Devo dire, ha funzionato bene questa cosa, sta funzionando proprio bene, devo dire. Bravo.
Vedrai cos'altro ci riserva, secondo me ne vedremo.
È evidente che sappiamo tutti che, appunto, diciamo, quando ci si muove a questi livelli c'è una gran parte, diciamo, di prese di posizione che poi dopo non trovano riscontro.
Esatto, cioè
siamo presa, temevo la frase.
Però non puoi fare di tutta erba un fascio, perché è chiaro che una cosa è il gran rabbinato di Israele, ok. Però
è una cosa,
è
l'amico, no? Ariel, come che si chiama? Sì, per carità.
Voglio dire, appunto, è chiaro,
siamo ancora al trattato di Molotov, come si chiamava, von Ribbentrop. Cioè quello che si firma, quello che si dichiara, eccetera, poi quello che si fa in realtà c'è sempre una distanza.
Però
tutti andranno al G7 a firmare, eccetera, e poi sarà.
Però se non c'è una voce etica in giro non se ne parla proprio, no?
Certo. Non lo so. Oggi la Chiesa ha perso questo potere. Oggi la Chiesa purtroppo ha perso questo potere.
Quale stato potere?
Il potere di dire: se noi promuoviamo questo approccio etico, c'è mezzo mondo, anzi l'80% del mondo, che ci viene dietro, perché le persone credono in Dio, io sono l'emissario di Dio in terra, Dio vuole che l'intelligenza artificiale si utilizzi in maniera etica, non si utilizzi in guerra, eccetera, e aveva un certo peso. Oggi è quasi il contrario, vabbè, noi lo firmiamo, l'ha detto Papa Francesco, ci ha messo tutta la firma, facciamo i bravi, eccetera, cose del genere. Avrebbe più peso un movimento invece dal basso, dalla base, un qualche studioso di etica, un qualche sociologo che scrive 3 libri, che diventa famoso, fa i suoi TED Talk, fa partire un movimento dalla base, che fa dei video su YouTube con 18 milioni di follower. A quel punto lì, no, finisce su Life come persona dell'anno, robe del genere, una Greta Thunberg del pacifismo algoritmico, ecco, per dire, avrebbe più preso. Oggi il Papa mi sembra quasi la scusa, no? Noi siamo i bravi, abbiamo firmato quello che voleva il Papa, siamo innocenti, ci siamo lavati, puliti la coscienza. Non lo so, secondo me la Chiesa potrebbe avere quel forse è l'unica posizione che potrebbe avere, l'unica utilità che potrebbe avere oggi nel 2024 la Chiesa, ma secondo me oggi è depotenziata in questo, per qualche motivo, non lo so, io la sento così, poi è una mia sensazione personale.
Ovviamente non ti rispondo
personale
dicendoti che io non la sento così, e quindi
ci mancherebbe. Cosa c'entra questo? Non lo so, vabbè, sembra nella colonna Way of the Future. Quanto costa? È complicato. Qual è il problema? Il costo del prezzo, quando il Papa deve andare in Puglia,
prezzo.
Deve andare in Puglia.
Il
Papa non parla con lo stesso agente di viaggio del professor De Santo quando deve andare in trasferta, ma c'ha un'agenzia di viaggi molto più costosa, e quindi dice: ma quanto costa? L'agenzia di viaggi dice: non lo so, te lo dico dopo, tu non ti preoccupare. Ed è la stessa cosa che succede a noi quando andiamo sui siti a comprare un biglietto aereo, e probabilmente questo è il motivo per cui sta nella colonna Way of the Future insieme ad altri articoli che parlano del futuro. Probabilmente questo è il futuro del commercio in tantissimi altri ambiti, non solo quello dei voli.
Già lo è, nel senso che è un qualcosa
la
che
non
vediamo,
prevedibilità.
Esatto, vediamo con i biglietti aerei, che oggi guardi su un sito il prezzo, già domani è cambiato, aumentato, diminuito, non sai mai quando è il momento giusto. Sappiamo che in generale sono algoritmi che tendono a massimizzare quindi il valore di un volo, in questo caso lo notiamo ormai anche sui treni, l'ho notato anche in altri tipi di acquisti. Se fai acquisti per la casa, magari intesi come opere, non so, gli infissi, ecco, riuscire a capire quanto costa l'infisso è difficilissimo, perché poi sono sempre variabile, dipende, intanto tanto monta di poi dipende.
Beh,
sono tutte cose.
Francesco, le automobili, i biglietti per i concerti, cioè è tutto oggi con una variabilità del prezzo e delle tecniche,
esatto,
volute per, da una parte, nascondere e massimizzare le vendite nascondendo i costi nascosti fino alla fine. Questo è il caso dell'industria dell'automobilistica, no? La Porsche quanto costa? 60.000 euro, cacchio, mi compro la Porsche.
Vuoi le ruote?
Esatto. Vuoi
il volante?
Esatto. Vuoi l'alzacristalli elettrico? Vuoi andare con la manovella? Eccetera. E ogni optional costa 30.000 euro e alla fine la Porsche con gli stessi allestimenti di una Panda costa 400.000 euro. E lì è la stessa cosa. L'obiettivo, ovviamente, la scuola è Amazon. La scuola è Amazon e il futuro è algoritmico. L'idea è che il prezzo sarà diverso a seconda di non solo del momento contingente in cui lo compri,
ma anche,
no?
della persona.
Esatto. Esattamente.
No, ed è questa la cosa più preoccupante, perché oggi,
ma sono tutte preoccupanti,
abbiamo il dubbio, spesso si legge, ricordo anni fa che leggevo: ah, non comprare un biglietto aereo col Mac perché ti fanno pagare di più, meglio se usi Windows o addirittura Linux. C'erano queste credenze. Ho fatto qualche test con qualche amico, eccetera, mi sembrava che fosse non vero, però il dubbio rimane effettivamente che se ci fosse un modo, magari non il computer che stai usando, ma il meccanismo, i vari cookie, i vari sistemi di tracciamento che ti permettono di capire qual è il tuo potere di spesa, si otterrebbe da una parte per l'azienda il massimizzazione, chiaramente la massimizzazione di quello che sono i ricavi, perché tu sai che
l'obiettivo è sempre quello.
Franco, Massimo, Francesco sono disposti a pagare un oggetto. Se io dico 100, tu dici 1000, ci chiederanno 100 e 1000, perché questo è il nostro. Dall'altra parte, chiaramente è estremamente anticapitalistica, nel senso che a quel punto il valore del denaro non è più lo stesso per tutti, perché se uno ha più possibilità di spesa otterrà lo stesso livello di esperienze, prodotti, di uno che invece ne ha di meno. A un certo punto c'è chi la vede come un'opportunità per chi guadagna meno perché riesce magari a ottenere prezzi scontati di più, e in altri casi invece viene visto come un andiamo carburante. Chiaramente tutto verso l'alto. Sono futuri distopici. Io confido molto nel fatto di essere europei e che nell'Europa arriverà molto presto, appena si sentirà questo odorino di meccanismi un po' più diffusi, arriverà qualcosa che lo bloccherà, perché abbiamo visto che l'Europa su queste cose è sempre molto protettiva. Non mi stupirei invece di vedere che negli Stati Uniti magari un panino da McDonald's possa dipendere dal cookie di chi è entrato.
Beh, il panino non dipende magari ancora dal cookie di chi è entrato, ma la corsa Uber dipende dal quartiere dove vivi e dalle condizioni del traffico, dalla richiesta, eccetera, e tante altre cose, nonostante noi abbiamo la super Europa col mantello rosso e lo scudo sul petto, tante cose succedono anche
da noi. Sì, sono ancora però cose legate direttamente alla persona, perché se uno parte da un certo quartiere... Però...
Ma anche se non sono legate alla persona, comunque il discorso è sempre lo squilibrio. Un'azienda con i miliardi in banca e miliardi di petabyte di dati sul comportamento dei consumatori mette in campo una simmetria in questa trattativa, no? Il mercato sono tante trattative. Se io vado al mercato del pesce a comprare il pesce, sono io e lui mi guarda negli occhi, io lo guardo negli occhi, quanto costa quello? Ma io ti do così, tu mi dai così, ed è un rapporto che è più o meno simmetrico. Quando invece dal banco del pesce c'è Jeff Bezos e di qua c'è Franco Solerio o Massimo De Santo, e Jeff Bezos con tutti i suoi dati, che sa tutto, sa che cosa hai comprato negli ultimi 50 anni, sa che hai iniziato a spendere di più o di meno nell'ultimo anno, sa che il rapporto è asimmetrico comunque, anche qualora non fosse proprio calibrato sulla singola persona. Comunque è un rapporto asimmetrico, e questa cosa di mettere in piedi degli algoritmi che cercano di fatto di farti spendere il massimo di quello che tu saresti disposto a spendere, e quindi massimizzare da una parte le vendite e dall'altra i profitti, è una roba, secondo me, inumana, disumana, punto. Dovremmo
solo disumana, ma poi appunto, un po' come accennava Francesco, va in una direzione nella quale di fatto si azzera tutto, non c'è più il margine di una trattativa di nessun tipo che non sia a perdere, e secondo me vai anche sulla disaffezione alla fine, no?
Beh, il rischio è quello, per cui le ditte avranno quel rischio lì, ma stai tranquillo che lo limiteranno e lo esternalizzeranno in qualche maniera, come fanno con sempre, con tutte le loro
però così sei fatte, proprio eccetera. Pessimista,
no, cioè, io spero in una ribellione dal basso, come sempre. Io penso che a salvarci saranno gli hacker, i sysadmin, i pirati,
i bagarini, posso dirlo? Nel senso che secondo me, no, arriveremo al momento in cui io comprerò l'aereo per te, perché io magari c'ho, mi conoscono, sanno che insomma più di un tot
e poi te lo rivendo,
te lo rivendo perché
l'idea è proprio quella, ma il bagarino non sarà, ma il bagarino, la mia idea non è del bagarino in carne e ossa, certo, ma è il bagarino che scarichi su GitHub. No, come oggi scarichi il programmino che ti fa l'asta per te all'ultimo momento, fa il pagamento, fa la cosa sull'offerta, su eBay,
per comprare la PlayStation,
su eBay, eccetera. Ecco, dei sistemi un po' più complessi che ti scarichi e ti installi sul tuo Docker di casa, che generano con le API della banca una carta di credito nuova ogni volta, così Amazon non ha il tracciamento dei tuoi vecchi, che creano un nuovo account di Amazon e comprano quel prodotto per te fingendo di essere uno straccione che vive su un marciapiede in riva al Gange e che quindi punta al prezzo più basso possibile. Ecco, ci salveranno i pirati.
Ok. Beh sì, ma un po' di sangue.
Questo è un futuro positivo, però no, ci piace.
E io c'ho questa visione.
Meno male, vai, perché mi avevi...
I bagarini, un po' il magone, perché quello.
Sono un tecno-anarchico, sì, il bagarino elettronico.
Sì, dai.
È il famoso romanzo di Philip Dick, Do Bug Electric Bagarines Dream of Electric Soccer Tickets, o qualcosa del genere. Esattamente. Mi dovete dare due minuti per ringraziare il nostro sponsor per questa puntata, squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace, dovete sapere, è un sistema integrato dove trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare e pubblicare un sito internet. Creare un sito internet oggi è facile se sai che strumento scegliere. Se fai una ricerca su Google ti vengono fuori un miliardo di piattaforme, un miliardo di sistemi diversi, di ognuno dei quali poi devi andare a studiare meccanismi e idiosincrasie e poi devi imparare a usarlo e capire se fa il caso tuo. Magari a metà scopri che non ha questa funzione che ti serve assolutamente e devi ricominciare da capo. Oppure lo chiedi a ChatGPT se te lo fa lui col sistema che per qualche motivo prediligono le sue reti neurali e poi ti arrangi, perché devi far tu la manutenzione, sono cavoli tuoi. Inoltre, creare un sito web oggi è facile, ma è altrettanto facile, e se guardate intorno lo capite meglio di me, è altrettanto facile creare un sito brutto, se non addirittura orribile, e che funzioni male. E poi è impegnativo aggiornarlo, tenerlo al sicuro e tutte quelle belle cose di manutenzione. Noi sono anni qui su Digitalia che vi consigliamo Squarespace, perché sappiamo, perché abbiamo toccato più volte con mano, l'abbiamo fatto noi, l'hanno fatto i nostri ascoltatori, sappiamo che Squarespace risolve brillantemente ognuno di questi problemi. Prima di tutto è facile da usare, non dovete installare neanche un plugin, le varie funzionalità le aggiungete trascinando dal pannello di controllo direttamente sulle pagine gli elementi che vi servono: immagini, gallerie, portfolio, audio, player, video, mappe, tutto con un clic del mouse. Ci sono anche tutti gli elementi necessari per creare e gestire un negozio online, ultimamente anche Apple Pay, Google Pay, e nei paesi dove sono supportati il vostro sito automaticamente può supportare anche i sistemi di dilazione del pagamento. Poi è facile creare un sito bello con Squarespace, un sito di aspetto professionale sia nell'impaginazione che nella grafica. I designer di Squarespace sono professionisti di livello mondiale, hanno vinto numerosi premi per la qualità dei temi messi a disposizione degli utenti. Tutti temi ultra personalizzabili, in modo che il vostro sito, oltre che di alta qualità, sia anche unico e diverso da tutti gli altri siti realizzati con Squarespace. E infine Squarespace è fully managed, che significa che ve ne fregate. Cosa vuol dire? Una volta che l'avete messo online non dovete verificare le varie compatibilità, fare aggiornamenti, fissare i bug, fa tutto lo staff di Squarespace per voi. Voi dovete solo occuparvi di tenere aggiornati i contenuti e inserirli nel vostro sito con tastiera e mouse. Se ci sono contenuti nuovi, se è una roba fissa, la lasciate lì, fin tanto che pagate. Funziona ed è online. Se avete problemi c'è il supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e vi rispondono direttamente da un ufficio Squarespace. Che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima su come si faccia qualcosa, loro sono lì per aiutarvi e vi aiutano anche se siete in trial gratuita, perché sì, c'è la trial, andate su squarespace.com/digitalia e l'attivate. Non mettete nessuna carta di credito, non dovete mettere niente, per cui quando scade la carta di credito non avete nessuna sorpresa, ve ne dimenticate e lo lasciate lì. Il giorno che però ve ne ricordate, cavolo, devo fare un sito, avevo provato Squarespace, me l'avevano consigliato su Digitalia, tac, Digitalia è anche il codice coupon che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo del primo acquisto. Per cui ricordatevi, Digitalia, 10% di sconto sul costo del primo acquisto su Squarespace. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. E allora, c'è una nuova mania ultimamente al di là dell'oceano, banna di qua, banna di là, prima TikTok, poi questo, poi quest'altro, adesso rischiano di essere non solo
anche i droni.
Beh, ma un po' dappertutto, nel senso che mi sembra, sì, non solo al di là dell'oceano, è la mappa del risico, tutto il mondo sta bannando tutti, cioè.
Vabbè, ovviamente questo è un esito, come dire, appunto, del fatto che dopo un periodo tutto sommato di crescita incontrollata, e in cui c'erano comunque, in particolare nel settore informatico, nel settore delle tecnologie digitali, c'era comunque una sensazione di forte predominio delle industrie americane e tutto il resto, ormai da una buona quindicina d'anni è risultato evidente che i cinesi non ci scherzano mica, e allora, come dire, il mercato diventa anche un territorio di lotta politica. In particolare l'articolo che avevo letto io è relativo a questo fatto di bannare, come si dirà in italiano?
Bandire
i droni di questa società DJI, che ha sede in Cina.
DJI è una delle
che
società
credo
più
sia il leader mondiale, no? Sì. dei droni di uso civile.
Non solo civile, anche industriale, non sono sempre, sono proprio leader.
Insomma,
ma
è un gigante di quelli serissimi.
Sono anche i droni DJI, lo ricordiamo, sono la maggior parte di quelli utilizzati.
Ci attaccano la bombetta.
Li usano gli ucraini per difendersi dalle truppe russe.
Perfetto,
sì,
perfetto.
Per cui saranno cattivoni i droni dei cinesi, eccetera. Ma in realtà, quando servono agli ucraini, non sono più cattivoni. È questo relativismo che fa sempre un po' paura.
Beh, sempre così.
Fa capire.
Perché negli Stati Uniti è evidentemente in atto una chiara politica dichiarata di intervento su aziende che fanno business, aziende cinesi o supposte cinesi a controllo cinese che fanno business negli Stati Uniti.
Come sono fatte le supposte cinesi, Max? Sono già le
però c'è chi le usa le supposte cinesi, quindi possiamo, ci informeremo.
No. Quello che mi ha colpito da questo articolo, che è ipotetico, ma come era ipotetico anche
diciamo che si vocifera
il bando di TikTok, è che qui si parla non solo di metterli fuori mercato e di impedirne la vendita, ma addirittura di bloccare a terra quelli già venduti, che è una roba,
sì, perché molti droni in questo momento già hanno dei sistemi,
tutti
di
i droni.
Tutti i droni,
tranne quelli proprio dell'uovo di Pasqua, ma i droni quelli,
esatto,
sì,
hanno dei sistemi fondamentalmente di controllo, di scaricamento di mappe, quindi mappe che vietano degli algoritmi, geolocalizzazione, quindi in realtà basterebbe marcare come territorio rosso tutti gli Stati Uniti, e a quel punto verrebbe,
sì, è difficilmente aggirabile, devi craccare proprio il drone. Io ho un drone DJI di oramai c'ha parecchi anni, ci avrà 7-8 anni, funziona ancora bene, ma lo uso poco, ma quando lo uso l'app si aggiorna e scarica sul drone tutte le nuove, sono proprio i dati di volo, come il NOTAM degli aviatori, no? Che ogni giorno può cambiare con le zone vietate, eccetera.
Zone interdette.
E nelle zone vietate, proprio il drone non è che ti dice guarda che stai entrando nella zona vietata o te la fa vedere in rosso.
Non ci va proprio,
si rifiuta proprio di andare. Non ho più controllato, non ho più studiato la cosa, devo dire, ma ai tempi c'era la possibilità di fare una specie di jailbreaking, di installare un sistema o un sistema di una versione precedente senza questi blocchi, o una versione, diciamo, hackerata, una versione modificata che permetteva di bypassare tutta questa serie di limitazioni. Però
allora,
immagino
ancora
che sia diventata via via più difficile.
C'è ancora, il problema è che è anche una questione legale, nel senso che per usare quei droni devi avere un brevetto di volo da pilota di drone. In questo senso
dipende, Francesco.
Quasi tutti quelli DJI comunque sono
DJI adesso ha tutta una linea, cioè due 250 grammi, 250 grammi è il limite.
250 grammi è il limite. Adesso, no, l'hanno elevato, mi sa, addirittura adesso. Comunque,
DJI ha tutta una linea che sta sotto al limite, te la vendono apposta e dice: questo qui lo voli senza il patentino. Ecco.
Però negli anche Stati lì Uniti. Hai delle limitazioni che poi siano più semplici. Quindi in realtà basta dire: i droni DJI non possono volare, che se li fai volare comunque stai già violando una legge sullo spazio aereo. Sono più grandi di 250 grammi, in realtà secondo me è abbastanza facile, perché sono comunque non è tanto, basta metterci una telecamerina sotto e di fatto spesso si superano queste misure.
Ma no Franz, sono tutti
ma comunque
vabbè, ci saranno quelli sotto la soglia, ok, ma cosa sì, cambia dal punto tutto... di vista legale, non cambia niente, no?
Cioè, esatto, cioè, la fotografia è un qualcosa,
se vengono proibiti in quanto addirittura messi nella lista delle apparecchiature che pongono un sistema, pongono a rischio la sicurezza nazionale, poi voglio dire, mo c'è il patentino, non c'è il patentino, che cambia?
Se tu guardi, c'è la linea mini, c'è mini, mini pro, mini cosa eccetera di DJI, te lo dice proprio nelle specifiche, meno di 249 grammi, con ovviamente tre telecamere, sistema di anticollisione, tutte le caratteristiche anche di quelli più grossi, ovviamente una batteria che dura, è un pochino più piccola, dura un po' di meno, però è anche più leggero il drone, eccetera, e c'è quello col visore in prima persona, eccetera. Da quel punto di vista lì, la questione della legislazione ha semplicemente spostato la produzione di questi modelli di massa, cambiando il form factor. Fondamentalmente quello che ho io, che è ante queste legislazioni, fa le stesse cose o anche meno delle cose che fa adesso un drone da 248 grammi che viene venduto, eccetera. Però certo, sì, il problema è sempre quello. Bisogna vedere, ecco, se tutto questa serie di
è un duello, dai, un duello di interdizioni reciproche.
È protezionismo, Max. Esatto. Non è un duello.
Sì,
credo
è un duello
che...
tra la Cina e l'America.
È un duello commerciale. Non stiamo a credere che il politico medio o il politico di spicco che ha dato il via al ban di TikTok pensa veramente che il problema principale sono le povere menti
è un problema industriale
di voti, eccetera. Bisogna vedere se gli si ritorce contro, perché
nel frattempo ByteDance ha dato una dichiarazione tranquilla,
ha detto
no problem,
spegniamo,
se volete veramente siluriamo TikTok,
lo chiudiamo,
lo facciamo esplodere.
Sì, questo è il senso.
Puntano ai 12enni americani che vadano in piazza.
Hanno detto: non è il bambino che dice il pallone mio me lo porto a casa, no, lo buco, ci do fuoco al pallone, non esisterà mai più. Ci sta anche.
Ma certo,
leggevo una serie di articoli di approfondimento che diceva: sì, ok, il governo americano vuole che TikTok venda a chi? E che cosa vende?
Che cosa vende?
Che poi gli algoritmi.
Ci stanno licenze.
Gli algoritmi sono di proprietà della ditta cinese. Che cosa compra? E chi compra? È una scatola vuota? A che condizioni? E poi con questo controllo da parte del governo americano, chi compra pensa di riuscire ad avere lo stesso risultato con la minaccia che potrebbe venire bloccato di nuovo, cose del genere?
Sì, diciamo che è una minaccia che fa ByteDance, quando in realtà probabilmente sarà costretta a fare ciò.
Sì, però ByteDance dice alla fine dei conti il territorio americano è, dicevano, un decimo dei nostri utenti e un quarto del nostro profitto.
Ci rinunciamo.
E noi possiamo rinunciare a un quarto e con i tre quarti ristrutturare l'azienda e continuare a dominare il resto del mondo. Vediamo che cosa fa il resto del mondo. Per cui... ma chissà,
ma io in questo senso parlavo di duello, che è evidentemente una sfida industriale tra i due colossi, che è fatto un po' di finte, un po' di colpi veri, e poi bisogna capire che succede. Il proibizionismo in quanto tale non ha mai funzionato, no? Alla fine da solo va via i pirati, come dicevi tu, e poi quindi un fiorente mercato nero di prodotti cinesi bannati.
È così. WhatsApp ha detto al governo indiano che stessa cosa, se chiedono di rimuovere la cifratura end-to-end, noi ce ne andiamo dall'India.
Sì, questa è una risposta in realtà che sta dando un po' in giro nel mondo. Sicuramente quella indiana colpisce, anche perché hanno 400 milioni di utenti, per cui è una piattaforma veramente grossa in India. La, quello che sia il giro d'affari in realtà in questo momento non è conosciuto, però ecco, iniziano a diventare tanti soldi che vengono tolti. Sicuramente WhatsApp cerca di essere, di rimanere sul punto, visto che sono i più attori che cercano di dire vabbè, apri a me il, la possibilità di leggere i dati, perché bisogna pensare ai bambini, è sempre loro di fatto.
Ma
quella,
perché nessuno pensa ai bambini?
Grazie Mod. E, in questo senso il stessa risposta di ByteDance fondamentalmente.
Sì,
anche l'Europa però, anche l'Europa però vuole una backdoor legale, dice l'articolo di Tom's Hardware, in WhatsApp e altri programmi. C'è stata una dichiarazione congiunta pubblicata domenica scorsa in cui le autorità europee hanno espresso preoccupazione riguardo al modo in cui l'industria tecnologica sta implementando la crittografia end-to-end. Graeme Biggar, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per la Criminalità del Regno Unito, ha dichiarato che il piano attuale di Meta per implementare una crittografia che impedisce l'accesso ai dati da parte di terzi su Instagram minaccia la sicurezza dei minori. È lì che ci siamo di nuovo, che nessuno pensa ai bambini. Insomma, attacchi a destra e a sinistra, il capo della polizia europea, stessa cosa.
Mi viene il dubbio intanto se tutte queste entità, queste persone non abbiano chiaro, o abbiano invece estremamente molto chiaro, ma non gli interessi, il concetto di backdoor in un sistema di encryption. Cioè il fatto che una volta che buchi l'encryption e ci metti una porta d'accesso, a quel punto l'hai bucato per tutti, cioè hai reso molto più debole il sistema, e quindi chiunque altro attore malevolo
Ma a parte il chiunque altro, il vero problema è sempre questo, che probabilmente non è che troverà mai una soluzione definitiva. Anche se sei legalmente autorizzato a, chi è che mi assicura che non ci sarà un abuso da parte dell'autorità, appunto, statale, no? Non c'è bisogno di pensare al fatto che si è indebolito il sistema.
Sono due argomenti che sono,
qualche cattivone si infila.
Sono due argomenti validi entrambi. Da una parte c'è quello tecnico, Francesco ha assolutamente ragione, nel momento in cui tu metti introduci una backdoor, è finita la sicurezza by design dell'algoritmo di cifratura end-to-end, non è più una cifratura end-to-end.
No, costruisci la morte nera e poi ci lasci un buchettino piccolino.
Cosa potrebbe fare andare storto?
No, chi mai lo farà? Dagli anni 70 che lo insegnano.
L'altro discorso è invece politico, è sociale, è un discorso di civiltà. A me è piaciuta per questo la risposta di Meredith Whittaker. Meredith Whittaker è l'amministratrice nuova di Signal, esattamente, sì. Che commenta, no, perché il tizio di prima, capo di tutte le polizie d'Europa, ha detto le nostre società non hanno mai tollerato spazi che sono al di là del REACH, al di là delle grinfie
del controllo legale.
REACH,
diciamo,
come tradotto come grinfie, mi piace tantissimo.
Sono al di là della possibilità di ispezione da parte delle forze dell'ordine. E la Whittaker giustamente ha risposto: bisognerebbe far spiegare al tizio che forse non ha studiato la storia, perché per centinaia di migliaia di anni praticamente tutti gli spazi umani erano al di là della possibilità di scrutinio da parte delle forze dell'ordine. La sorveglianza di massa digitale è uno sviluppo assolutamente recente delle nostre culture. Le nostre culture, i nostri sistemi sociali, il nostro modo di vivere, le nostre leggi, la nostra etica si sono sviluppate in una storia dove il controllo da parte delle polizie poteva arrivare fino a un certo punto, ma la privacy aveva degli spazi che erano più grossi, non erano dei piccoli spazi garantiti, ma erano degli spazi enormi, era praticamente
molto
tutto.
Sì.
Esattamente. E quindi vale sempre il mio l'aforisma di Solerio: è facile fare il poliziotto in uno stato di polizia, non è detto che sia piacevole viverci, la storia piuttosto recente insegna, quella storia, no? quella che andiamo in piazza tutti gli anni a dire noi non ci dimenticheremo, noi 25 aprile, noi le liberazioni, noi questo, e poi quando si tratta invece, oddio nessuno pensa ai bambini, ci mettiamo il sacco in testa, facciamo tipo l'amnesia di Gell-Mann, no? E cancelliamo una pagina, e di cosa abbiamo detto fino a 5 minuti fa che non ci dimenticheremo, non importa, i bambini sono importanti, dobbiamo spiare il buco della serratura del gabinetto di tutte le abitazioni, tutti gli uffici dell'universo, perché sennò i nostri poveri bambini glielo lasceremo fare, perché poi è sempre quello il discorso, ci sono delle cose che i politici si permettono di fare in barba alla società civile democratica, ma la maggior parte delle volte è la società civile democratica che glielo lascia fare.
E infatti volevo, prima avevamo dato due visioni, no? Quella tecnica eccetera, ne vorrei aggiungere una terza, che tutti questi tentativi comunque avranno un appiglio su quello che sono i prodotti mainstream, cioè renderà meno sicuro un eventuale backdoor WhatsApp che usiamo tutti noi, Telegram che usiamo tutti noi, o qualsiasi social network o sistema arriverà, ma chi vuole veramente fare casino avrà la sua app,
certo,
che si fa da solo.
Assolutamente.
E l'abbiamo visto, non è una invenzione, l'abbiamo visto che l'ISIS a un certo punto aveva la sua app di chat, abbiamo visto che per non essere monitorati gli attacchi del Bataclan, se non mi sbaglio, erano stati veicolati sul PlayStation Network. Cioè, chi vuole combinare un casino contro la legge riuscirà a farlo.
Questi
digitaliani, i meccanismi tecnici ci sono.
Questi digitaliani lo sanno. Questi digitaliani lo sanno benissimo.
Quello non lo che sa però quello che bisogna, il capo dei capissimi.
Ma il capo dei capissimi fa il suo lavoro. Lui è pagato se fa bene il poliziotto, e lui sa bene che il poliziotto lo fa bene in uno stato di polizia. Quello che secondo me bisogna sensibilizzare è la società civile. Quando andate alla cena di Pasqua, quando vi vedete la domenica con la famiglia, con lo zio che è più anziano, col nonno o con quello che loro il 25 aprile lo sentono, l'hanno vissuto, sanno che cos'è, sanno che cosa vuol dire l'oppressione, sanno che cosa vuol dire la liberazione. Bisogna fargli capire che anche questa è oppressione, anche questa è liberazione, non c'entrano niente i bambini. Lo stato di polizia è sempre uno stato di polizia. La privacy riguarda noi, ma non ci riguarda così direttamente. La privacy non è quella, no? Ma a me che me ne frega, tanto io non ho niente da nascondere. È ovvio che noi non abbiamo niente da nascondere, è ovvio che se io voglio scrivere le porcate alla mia fidanzata, a mia moglie o alla mia convivente, alla mia compagna, certo mi fa piacere se sono private, ma tanto il capo della polizia europea non gliene frega un cacchio delle porcate che scrivo io alla mia compagna. Quello che conta però è la libertà e la democrazia proprio nel vero senso. Zio, dovete dire a vostro zio, ho capito che tu non hai niente da nascondere, ma a te interessa che il tuo voto serva a qualcosa? Perché sai, tu scegli un politico, lo voti, ma se quel politico che voti, le sue comunicazioni non sono riservate, e quindi quando lui scrive le porcate alla sua amante, che ha appena compiuto 18 anni da 3 mesi, vengono intercettate da qualcuno, quelle possono essere utilizzate e saranno utilizzate per modificare le scelte che lui farà nel suo lavoro politico. A quel punto il tuo voto non è più un voto democratico, non serve più niente, perché quel politico lì non deciderà in base a quello che ti ha promesso in campagna elettorale o quello che è il tuo bene, ma deciderà in base a quello che viene ricattato da chiunque abbia in mano i suoi dati, che non sono più privati. Questo è l'esempio classico, sporco, brutto, brutale, che può spiegare all'uomo comune perché la crittografia end-to-end è fondamentale per la democrazia. Non perché a tutti noi ci fa piacere non essere spiati mentre facciamo la cacca, a tutti noi ci fa piacere, però alla fine chi sono io? Non è che abbia tanto da nascondere, ma la nostra vita, le nostre decisioni, il nostro futuro è in mano a persone che prendono delle decisioni. Decisioni molto importanti. Il bonus per il 10% verrà rinnovato o no? Chiudiamo o no le persone in casa e non le facciamo lavorare per un anno perché c'è una pandemia? Alle persone che non hanno, che abbiamo costretto in casa, gli diamo meno i risarcimenti? Tutte queste cose qui vengono prese da delle persone che nel momento in cui non esiste una crittografia end-to-end sono potenzialmente ricattabili. A quel punto non prenderanno più delle scelte in base a quelle che sono le nostre necessità di popolo sovrano, no, ma prenderà le decisioni a quelli che sono i diktat di chiunque abbia in mano i dati per ricattarli. Quello è il sillogismo, il collegamento semplice che credo che sia alla portata anche della nonna e assolutamente insindacabile. E quello è il motivo per cui bisogna chiacchierare e parlare, perché i nostri politici, che da una parte sentono il capo della polizia che dice io per fare bene il mio lavoro e proteggere i bambini ho bisogno di spiare tutti, i politici devono avere un controcanto che sono sì, però tutte le volte che vado a un comizio e parlo di queste cose mi fischiano, perché sanno tutti che se il mio telefonino di politico non è cifrato end to end, io non farò il loro bene ma farò il bene di chi mi ricatterà. Questo deve essere chiaro, la società civile deve essere informata perché di queste cose, deve essere, e qui in tutto questo i nostri organi di stampa secondo me sono, come oramai praticamente sempre, molto 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 carenti. Dai, ringraziamo i nostri produttori esecutivi, così spezziamo un attimino questi discorsi un po' pesantini.
Ma qualcuno doveva pur dirli.
Digitalia è un progetto value for value, ve lo vogliamo ricordare sempre. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, come le trial gratuite, no? Noi siamo quelli del software, siamo digitaliani, siamo abituati a queste cose. Il software lo proviamo gratis, lo proviamo per un po', dopodiché se lo utilizziamo a lungo, se entra a far parte delle nostre abitudini, delle cose che ci servono, che ci danno un'utilità, che hanno per noi del valore, lo paghiamo. Digitalia funziona uguale, non vi obblighiamo a pagarlo, volendo potete fare i portoghesi e continuare ad ascoltarlo gratis, ma vi chiediamo un patto tra gentiluomini. Noi lavoriamo, voi ci date qualcosa in cambio. Quanto lo decidete voi, ogni quanto lo decidete voi. I metodi sono tanti e facili: PayPal, Satispay, bonifico bancario, Bitcoin on-chain, pagamento automatico, podcasting 2.0. L'importante è che lo facciate in modo che Digitalia continui a esistere. Se per voi Digitalia ha un valore e desiderate che continui a esistere, pensate semplicemente questo. In cambio noi continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo. Max, c'hai il PDF sotto mano?
Pronti. Cominciamo con i nostri value for value streamer che ci danno i loro satoshi, che sono Nicola Gabriele del Popolo, Nicola Fort, Anonymous, Ferò, Jackal, Ftrava, Idol Fellow, e abbiamo anche due boost, uno di H Grinta con messaggio La domestica cingolata e Arzigogolo.
Era il titolo da puntata, ho sbagliato di averlo scritto.
Ok, forse c'è un errore anche sotto. Arzigogolo che ci dà un boost e un messaggio che dice Podcast Guru, mi aveva perso la connessione con il mio wallet e l'ho scoperto non sentendo il mio nome nella sezione produzione esecutivi, chiedo venia.
Perdonato, grazie.
Quindi oggi Arzigogolo ti sei sentito.
Grazie a tutti,
tutti.
E tre. Grazie di
donazioni
cuore.
Singole dai nostri perpetual executive producer Manuel Zavanta e Davide Tinti da un euro e da Nicola Gabriele del Popolo 2,1 centesimi di euro.
Ragazzi, la settimana scorsa eravamo in giro in Costa Azzurra, siamo andati a fare un giro, un giorno di vacanza con Eloisa. E vi metto sullo Slack nel canale diretta che cosa abbiamo visto. Quando ho visto questo cartellone qui mi sono veramente ribaltato. Vedi, quando noi abbiamo i nostri produttori, magari quelli perpetual, quelli così, che il nome ce l'abbiamo stampato nei neuroni. Il cartellone delle Grand Cirque Zavatta, il grande circo Zavatta.
E quindi cosa era lui,
mi è venuto in mente lui, il nostro collega sviluppatore youtuber Manuel Zavatta. Ciao Manuel.
D'ora in poi me lo immaginerò con il naso rosso e il cappello da clown come nella foto di questo.
Allora, se non ho perso il segno, adesso tocca le donazioni singole da un euro di Alberto Ronco e Giuliano Arcinotti,
proprio loro.
E poi alle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Nicola Bisceglie, Mattia Lanzone, Giuseppe Marino, Valerio Bendotti, Paola Danieli, Luca Di Stefano e Giulio Magnifico.
Grazie a tutti.
Donazione ricorrente di Elisa Imaldi e Marco Crosa da 3,21 centesimi di euro.
Grandi.
Donazione singola da 5 euro di Gianni Bragante.
Mitico.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Mirto Tondini, Daniele Corsi, Michele Bordoni, Douglas Whiting, Antonio Gargiulo, Massimiliano Dardi e Alberto Cuffaro.
E che dire, un inchino, grazie, 5 euro tutti i mesi, grazie di cuore per la vostra
generosità.
Dopodiché
vedo dei grandi produttori profilarsi all'orizzonte.
Mitici.
Maurizio Galluzzo e Fabrizio Mele con 10 euro. Poi abbiamo Andrea Grassi e Andrea Zanon con 12 euro per Andrea Grassi e 15 euro per Andrea Zanon.
Quindi Andrea, al contrario di quello che
secondo
ha scritto,
secondo me il lead executive producer dovrebbe essere Andrea Zanon, ma qui dalla regia mi dicevano
è lo script, è lo script.
Scusa,
chi ha scritto lo script?
Chi ha scritto lo script?
Io. E quindi deve avere qualche bug terrificante che fa queste figure mostruose.
Ma si sa che 12 è maggiore di 15, no?
Sì, ma se qualche cosa
dipende,
di strano.
Dipende dai punti di vista.
Secondo me ho messo il calcolo, l'assegnazione del lead sulla parte dell'algoritmo che verifica, che conta le donazioni tramite PayPal. Per cui Andrea Grassi ha la donazione PayPal maggiore, ha messo il lead lì, e invece Andrea Zanon, che l'ha mandato con Satispay, è rimasto fuori. Chiediamo scusa, abbiamo corretto
l'intervento dell'essere umano contro l'intelligenza artificiale del docker.
Non vi preoccupate, il bug verrà fissato nelle prossime 15-20 settimane, prima o poi riuscirò a
diceva così anche OpenAI.
Certamente, il sistema è sempre quello. Grazie di cuore a tutti, ricordatelo, Digitalia è un progetto value for value, se ha un valore restituite un valore, noi siamo qui a lavorare per voi settimana dopo settimana. Bravo che mi sono chiuso la mia superficie tattile, con cosa andiamo avanti? Mi sto perdendo, oddio, aiutatemi.
Ti sei perso?
No, qualcosa trovo. Open internet, eravamo a quella colonna lì.
Possiamo fare open internet, sì, eravamo lì.
Open internet.
Eravamo lì.
Raccontatemi qualcosa, dove è finito?
Vabbè, c'è questa notizia che Mastodon è riuscita ad ottenere il riconoscimento di azienda no profit negli Stati Uniti, e questa cosa è successa quasi contemporaneamente al fatto che aveva una simile posizione di azienda no profit in Germania, che invece gli è stata revocata. Essere un'azienda no profit significa sostanzialmente che appunto hai delle agevolazioni, diciamo, in termini di tassazione, in modo di, diciamo, viene riconosciuto il fatto che hai un tipo di impostazione dell'impresa che in qualche maniera ha un valore sociale. E questa cosa, ovviamente, nell'ottica di Mastodon, dove la sottolineatura dell'articolo, diciamo, della dichiarazione poi dei fondatori di questa versione poi no profit, è proprio che appunto abbiamo bisogno di un sostegno, dicono loro, perché la nostra idea è quella di portare avanti un mondo in cui esistono dei social media, in cui l'interesse non è degli azionisti ma nella direzione degli utenti. Per fare questo l'unica possibilità è avere appunto degli strumenti di sostegno che ci consentano di andare avanti.
La cosa però che ha fatto un più discutere nel Fediverso è che contestualmente alla creazione di questa nuova entità
americana no profit,
americana, c'è stato ovviamente l'insediamento, la scelta di un board che governi questa nuova entità, e all'interno del board ci sono 5-6 personaggi, 5 forse, uno dei quali è Biz Stone, è uno dei cofondatori di Twitter. E questo è stato visto come
un inquinamento.
Esattamente, dice: ecco, qui è il big business che è uscito dalla porta, rientra dalla finestra, oddio che cosa ne sarà del Fediverse. Insomma, sono lo stesso tipo di campane che suonavano a morto quando Thread aveva annunciato di entrare nel Fediverso, e molte istanze hanno detto perché no, ci federiamo, poi vediamo quello che succede. E c'è un po', no, questo atteggiamento campanilistico e da fan della prima ora, no? Io i Rem li conoscevo da quando non erano famosi, da quando sono diventati famosi sono troppo commerciali, non mi piacciono più. Sembra un po' di sentire quei discorsi lì. Vediamo alla fine Bitstone.
Vediamo, bisogna vedere se funziona, come va avanti l'iniziativa.
Ci mancherebbe, ma vediamo. Il Mastodon è una cosa molto diffusa, è una cosa appoggiata su un qualche cosa di difficilmente controllabile, per quello che vediamo noi, che sono degli standard aperti. Mastodon non è il Fediverso, il Fediverso non è solo Mastodon. ActivityPub è un qualche cosa di accessibile a chiunque, su cui si può costruire qualsiasi piattaforma indipendente. Dire che perché c'è Bizstone nel board della fondazione no profit che si occupa dello sviluppo di Mastodon, che sia tutto destinato a finire in mano ai soliti big dell'industria della tecnologia, mi sembra un pochino
attenzione, nel senso che la storia recente ha comunque mostrato, adesso non sarà il caso di Mastodon, come prodotti open source, quindi rilasciati al pubblico, eccetera, abbiano a un certo punto cambiato licenze per poi essere venduti a Big Corp. L'ultimo è il caso di Redis, ma è qualcosa che in un certo senso ha fatto anche OpenAI e a tanti altri, per poi di fatto, è vero, nascono delle versioni alternative, ma inizia poi a creare ulteriore confusione. Il prodotto principale prende strade business, nascono prodotti secondari.
Francesco, sì, però Francesco, alla fine dei conti, alla fine dei conti, Eugene Rotko, lo sviluppatore primo di Mastodon, ha dichiarato e ridichiarato e rigiurato che non lo farà mai. Ha dimostrato che in questi anni ha ricevuto offerte di acquisizione, di finanziamento da tutti i big, e lui li ha rifiutati tutti, uno dopo l'altro. Ha detto: qui i soldi di Big Tech non entrano, non li prendo, continuiamo a funzionare così. Non... Il fatto che prenda nel board una persona che è stata il fondatore di uno dei massimi dei social del mondo, e che quindi magari se ne capisce un po', dire che subito ecco entrano i capitali di Big Tech, la storia del Fediverse è finita, mi sembra un tantinello esagerato. Poi certamente stiamo tutti attenti, ma
però io volevo solo segnalare che comunque queste cose, cioè, beh, le preoccupazioni sono legittime,
che il rischio esiste, non c'è discussione che
poi
esiste,
questo, cioè, sia un, sì, una cosa che succederà domani, ed okay, è un grande master plan, no, probabilmente no, ma
ok, stiamo attenti, okay, tutto qui. Però un conto è appunto una, anche se quello succede e non sta succedendo e non ha nessun indizio che stia succedendo, ma anche se domani Rotko vendesse il marchio e il codice di Mastodon a Microsoft, che ne so, non è che può chiudere il Fediverso, può dire ActivityPub diventa chiusa, diventa una nostra roba, no, è come MySQL, MySQL diventa proprietà di Oracle, benissimo, ma è aperto, è cose, tutto, nasceranno MariaDB, nasceranno GiorgioDB, nascerà MaxDB, FrancescoDB, eccetera, e non è morto nessuno, non è la fine del mondo né niente, vediamo. Io ecco, stiamo attenti, sì, ma gridiamo alla morte del Fediverso perché Bitstone è nel board, dice: ragazzi, calma, evitiamo fenomeni di isteria così
collettiva.
Microsoft ha rilasciato il codice sorgente di MS-DOS 4.0.
Che nostalgia, che nostalgia.
Dopo quei 40 anni, perché è uscito nell'84, quindi sì, se la matematica non è troppo sta rilasciando. Microsoft recentemente aveva già dato DOS 1 e DOS 2, quindi siamo alla quarta release su GitHub, si può andare a leggere tutti i sorgenti, vedere un po', fare un tuffo nel passato per chi l'ha vissuto questo sistema operativo.
Anche una storia curiosa al motivo di questo rilascio, no? Ho letto molto velocemente, ma c'è un tizio che ha trovato su dei vecchi dischetti, svuotando l'ufficio dell'azienda, dei dischetti degli anni 80 che erano delle pre-release di una versione del DOS che non è poi mai stata rilasciata. C'è proprio la foto con questi floppy disk Microsoft col timbro Confidential sopra. Ha chiesto a dei colleghi di Microsoft se poteva rilasciarli. Questi colleghi di Microsoft hanno detto: aspetta che andiamo a vedere negli archivi Microsoft se abbiamo il codice, quello che poi invece è stato effettivamente rilasciato. Sono andati nei Microsoft Archives, che credo che siano
all'OSPO,
siano il corrispondente source degli archivi Vaticani, una roba del genere, dove ci sono, no?
C'è questa, è presente Indiana Jones, c'è questa cantina, esatto, con tutti gli scantinati, con i floppini di...
Esatto, e lì dentro ci sono i floppy proibiti, quelli che se li infili nel computer giusto ti danno il potere su tutto l'universo di cambiare le leggi della fisica e con roba del genere. Vabbè, insomma, sono andati a recuperare, hanno trovato il codice sorgente e hanno convinto l'ufficio, non so quale ufficio, quale della
l'OSPO, Open Source Program Office,
perfetto, l'ufficio, la burocrazia open source di Microsoft, a rilasciare, e questi sono arrivati finalmente al pubblico dominio. Interessante, bello. E potete, qualcuno l'ha già fatto, hanno ricompilato e fatto girare il risultato MS-DOS ricompilato oggi, l'hanno fatto girare sia sugli IBM PC di allora, sia in due o tre emulatori di macchine Intel, facendoli girare su un Linux moderno. Beh, divertente. Cosa serve? A niente, però.
Niente,
però
a meno che non avete un dischetto con il documento in Lotus 1-2-3 del tempo e volete in qualche modo reinstallarlo. Oppure, appunto, per provare a ricostruire un po' qual è stata l'evoluzione dell'informatica. DOS 4 è stato il primo DOS, quindi, che era multitasking. Poi, multitasking. La definizione chiaramente non è la stessa che abbiamo oggi, però è stato comunque un grande salto avanti e lo ricordiamo.
Vabbè, un po', dai, è come andare a studiare un documento dell'Ottocento in una biblioteca. È un tuffo nel passato per vedere le cose come erano.
Francesco, visto che siamo nelle retro robe, vedo che hai messo un link anche sul Game Boy. So che Game Boy è molto vicino al tuo cuore, ti stuzzica le corde della nostalgia. 35
allora, mi stuzzica,
anni.
Io ne ho solo uno di Game Boy in casa, non, a differenza di Michele che penso ne abbia una collezione abbastanza ampia, infatti mi spiace che non ci sia lui, però anche il Game Boy compie gli anni, quindi se il DOS erano 40 e il Game Boy solo 35, solo, sono tantissimi, vedendo comunque come è un oggetto che di suo o all'interno soprattutto dell'emulazione viene comunque ancora citato. È stata una console che ha avuto un significato importante nel mondo delle console, nel mondo dei videogame, e appunto lo vediamo anche oggi quando guardiamo un Mio, quando proviamo a usare uno di quegli oggetti lì. Quindi tanti auguri Game Boy.
E questo articolo sul New York Times di Mark Zuckerberg che si sta rifacendo il trucco.
Allora,
si sta rifacendo come si dice?
Scusate, io
l'abbigliamento,
però,
no? Quindi insomma non soltanto il trucco.
Allora,
proprio.
Mi avete fatto leggere un articolo che inizia come la metamorfosi di Mars, col meta scritto come il logo, e già lì iniziavo a sentirmi male. Bello. Poi 7 minuti di articolo, perché nella parte letta, per darvi la dimensione, quindi questo è grossino.
Beh,
nel quale racconta
il New York Times, cioè il quotidiano
New York
più,
Times.
Più,
no, vabbè, ma scusa, quotidiano non hai visto più autorevole che era Vanessa Friedman. Scusa.
Esatto,
nel quale racconta chi era che l'autrice e avevi capito,
ha fatto,
no?
Un video Zuckerberg in cui aveva i capelli mossi e una catenina al collo e poi ha fatto un altro in cui aveva una t-shirt bianca e quindi non è più l'uomo delle t-shirt grigie, ma ogni tanto
Vanessa
anche
Friedman è stata la redattrice capo della sezione fashion, critica fashion del Times. Che volevi da lei, scusa? Ha
Max,
fatto un articolo, sì. Ti trovi?
Tu lo vedi come una cosa frivola?
No, io lo vedo proprio come una interpretazione della moda.
Non è un'interpretazione, Max. Quello che si scrive sul New York Times non serve a interpretare.
È legge?
È legge, praticamente.
Ah.
Serve a rifare una facciata a un personaggio.
E quindi in questo caso
c'è un'operazione in corso. Vedi che Zuckerberg è stato zitto per 6 mesi. Non si è visto, non è uscito. No, dopo un periodo in cui ha cercato, dopo Cambridge Analytica, vado a difendermi
al Senato,
vado a difendermi davanti all'Accademia dei Lincei, all'inaugurazione di un'autografica. Cioè, 6 mesi è stato zitto. E adesso inizia, no?
E adesso si è rifatto il trucco.
Si rifà la pettinatura, va in giro con la giacchetta di montone, sempre sorridente, gli hanno insegnato a sorridere in una maniera meno robotica. E quando
è quasi credibile.
Quando esce il video lo cancellano, lo rimbellettano, lo rimettono fuori cambiandogli il colore della pelle, eccetera. E c'è tutta un'operazione di riabilitazione del personaggio. Fondamentalmente gli serve. Oggi Zuckerberg è una pedina in uno scacchiere enorme, che è l'elezione presidenziale che c'è negli Stati Uniti. È una scacchina importante, è una pedina importante.
Una scacchina
nel panorama della
proprio
comunicazione,
non direi.
E soprattutto il mondo della comunicazione americana ha un nuovo cattivo, perché un cattivo serve sempre. E ha un nuovo.
Che è Elon Musk.
Bravo, non c'è voluto male, vedi?
Non c'è voluto molto.
Non è che ci sia voluto molto. Per cui Zuckerberg cattivo non serve più a nessuno. È più utile un Zuckerberg buono, magari educato, magari pilotato, magari fatto tornare dentro determinati crismi, eccetera. Il cattivo ce l'abbiamo, quello nuovo, Elon Musk, fine del problema.
Ma l'articolo dice esattamente questo. parla proprio di questo. Di
beh, di Elon Musk non parla.
No, no, di Elon Musk, no, però, parla vabbè, di Zuckerberg, ovvio, diciamo, e dice esattamente questo, cioè che questa metamorfosi è una metamorfosi studiata per lanciare un'immagine diversa del personaggio.
Eh sì, ma chi c'è dietro? Che per chi è che ha intenzione? Non è solo Zuckerberg che di colpo ha capito che è meglio se lui ha un'immagine amichevole, umana, che non sembra un robot, eccetera.
Non ci saranno gli interessi che
comunque, perdonatemi, alla fine se Zuckerberg con la collanina diventa quello buono è un po' come Clark Kent quando si metteva gli occhiali e diventava, no, si toglieva gli occhiali e diventava Superman, cioè siamo a quel livello di travestimento, però ci cascavamo negli anni 80,
dai,
ci cascavamo
quanto sei schizzinoso, però vuoi mettere il montoncino rispetto alla maglietta grigia, no?
Certo,
cioè, poi,
certo.
Poi l'articolo c'è tutta l'analisi che ti spiega pure
molto,
bene,
molto bene, molto 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 bene, dai, gingilli del giorno,
dai, mi sa che è meglio, va.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
The Trinkets of the Day, ragazzi, a fine trasmissione Digitalia chiude sempre così coi regali dei digitaliani per i digitaliani, regali veri e propri, segnalazioni, le voci di Digitalia segnalano per voi hardware, software, letteratura, qualche cosa che abbiano provato, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza, qualsiasi sfumatura nel mezzo va bene, vediamo, vediamo Max con cosa inaugura le danze dei gingilli questa sera.
Eh beh, dai, ho messo questa aggiunta alla nostra biblioteca digitaliana con questo libro di Václav Smil, Invenzione ed innovazione, da pochissimo tradotto in italiano, che come dice il titolo in realtà fa una interessantissima rassegna dell'innovazione, delle invenzioni che ne sono derivate, dei casi di successo e dei casi di fallimento, e c'è anche un bel capitolo finale con ovviamente un po' di ipotesi di quello che può andare a succedere anche rispetto alle innovazioni dell'ultimissimo periodo, quindi quelle digitali e perché no anche un po' dell'intelligenza artificiale. Quindi è una bella rassegna di quello che è successo nel passato quando è arrivata qualche idea dirompente che si è trasformata in una tecnologia vincente, oppure quando le idee dirompenti sono fallite miseramente, e una serie di riflessioni simpatiche sul tema.
Mica male, invenzione e innovazione, Václav Smil. Grazie Max, grazie perché ogni volta ingrandisci la nostra biblioteca digitaliana, e vediamo Francesco.
Io niente di così sconvolgente, anzi, visto che abbiamo avuto una puntata abbastanza intensa di discorsoni, porto qualcosa di leggero, che però è uno di quei giochetti che permette di passare un po' di tempo e magari anche divertirsi. Si chiama Infinite Craft, è una pagina sul sito di Neil Fan che spesso è comparso qua per, non so se vi ricordate, l'ascensore spaziale che permetteva di arrivare fino in cima, o quello nel mare fino alle profondità degli abissi. Qua fondamentalmente si parte con una tela bianca e i quattro elementi principali, aria, acqua, terra e fuoco, che si possono iniziare a posizionare e unire insieme man mano per ottenere altri come si dice, quindi si prende, non so, il fuoco e il vento creano
elementi,
il vapore che crea la nuvola, che crea la pioggia, si arriva al come si dice all'arcobaleno che unito con la foresta crea un unicorno, e da lì insomma diventa follia pura, più si va avanti, anzi il gioco è proprio riuscire a creare poi queste cose, perché ne ha veramente un'infinità, più si creano cose nuove, più rimangono a disposizione, si possono essere unite, è veramente un gioco insensato e senza un obiettivo, che però rimane lì, ogni tanto si uniscono qualcosa
e creatività.
Molto carino. Su Neil.fan Infinite Craft è l'ultimo suo giochino, ce ne sono tanti altri comunque da curiosare.
Benissimo, io invece questa sera concorro alla gara per il gingillo più inutile della storia di Digitalia con questo Doom Captcha. Doom, lo sapete, è stato infilato veramente ovunque, dai termometri rettali ai test di gravidanza, e in questo caso lo mettiamo dentro un captcha. Facciamo un captcha, lo potete mettere sul vostro sito se volete, che riconosce gli esseri umani semplicemente facendoli giocare a Doom per pochi secondi, dicendo all'utente di sparare ai nemici, e a seconda del risultato dovrebbe l'algoritmo decidere se siete un essere umano oppure no. L'ho capito, lo capite meglio di me, che è più una provocazione che altro, mi sembrava carino. Doom Caccia lo trovate insieme a tutti gli altri gingilli su digitalia.fm/722. E senti un po' potenza della diretta, del podcasting o dei nostri canali Slack, quello che volete. Mi sta scrivendo in diretta il nostro Manuel Zavatta.
Eccolo.
Che mi dice: sei in Francia? Commentando la foto che ho messo del grande circo Zavatta, dice: è la famiglia del fratello di mio nonno.
Fantastico.
Hai visto? C'è una parentela.
E qui in Italia hanno chiuso il circo oltre 20 anni fa, in Francia resistono. Effettivamente da noi i circhi si vedono sempre di meno, eccetera. Se vi capita di andare in Costa Azzurra, andate a dare un'occhiata al Grand Cirque Zavatta. Sapete che andate a vedere qualche cosa che fa parte. Credo che non ci sia niente di più lontano tra le cose collegate a Digitalia. Da Digitalia a un circo, direi che cosa. Però la famosa storia dei 6 gradi di separazione, qui sono giusto 2 gradi di separazione. Grazie al nostro Manuel Zavatta per la precisazione, era più una nota, un motto di spirito. È una cosa divertente, ma ogni tanto la vita, l'universo, la realtà ti mette di fronte a delle coincidenze che sono ben più bislacche di queste. Direi che per questa puntata 700 eravamo bambini ancora, 722 è tutto. Voi ricordatevi di portare le orecchiette fresche, i vostri amici proto digitaliani, le amiche anche, fateli diventare digitaliani. Noi siamo qui settimana dopo settimana dalle Mi Studio Liguria 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo.
E un saluto anche dallo studio di Milano Città Studi da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.